Lavori in corso per il nuovo tecnico azzurro che è reduce da una full immersion nella città partenopea, ma come sarà il Napoli di Rudy Garcia?
Rieccoci in studio. Passaggio filo. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera a tutti, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 20 alle 21 in vostra compagnia per parlare chiaramente del Napoli che sarà, del Napoli targato Rudy Garcia. Lo faremo con tantissimi ospiti. Prima di tutto buonasera da Emanuela Castelli, in regia salutiamo Vincenzo Russo come sempre, e la domanda del giorno è come e cosa cambierà del Napoli di Rudy Garcia rispetto al Napoli di Luciano Spalletti. Provate ad immaginarlo e a scrivetecelo al numero 339-666-9990, numero WhatsApp. Se volete intervenire in diretta il numero è 081-636-363. Ma diamo subito la parola al nostro primo ospite, Luca Marchetti di Sky Sport. Ciao Luca.
Ciao Emanuela, buonasera a tutti.
Allora Luca, la domanda la giro ovviamente in primo luogo a te. Secondo te, Rudy Garcia, che cosa cambierà del Napoli? Cosa vedremo di diverso rispetto al Napoli di Luciano Spalletti?
Beh, per quello che noi abbiamo visto in Italia, soprattutto nell'esperienza alla Roma, dove sicuramente ha raggiunto dei buonissimi risultati e dove è entrato subito anche in maniera empatica a contatto con la gente, a livello tecnico, a livello tattico, era una Roma che si appoggiava soprattutto sulla grande velocità e sulla profondità data soprattutto dalla velocità di Salah, no? Ti ricorderai,
sì, sì.
Che diciamo era quella la caratteristica migliore dell'allenatore che ora è a Napoli. Ora sono sicuro che ci saranno sicuramente questo tipo di visione di gioco. Allo stesso tempo ci sono anche le caratteristiche dei giocatori del Napoli che in qualche modo dovranno essere prese in considerazione a Napoli e da Garcia e dal lavoro che stanno facendo, che ha fatto fino a Spalletti, che quindi in qualche modo dovrà essere ripreso. Ma sono sicuro allo stesso tempo che Garcia qualcosa del suo ci metterà, quindi una maggior profondità per esempio nell'aspetto, ecco.
Tra le altre cose, un punto secondo me particolarmente interessante della conferenza di presentazione del nuovo tecnico del Napoli è stato quando ha parlato di tattica. Ha detto ok, il 4-3-3, ho fatto buone cose con questo modulo, però è importante anche saper cambiare in corsa perché bisogna sorprendere l'avversario. Ecco, tu ti aspetti degli acquisti funzionali, quindi capaci anche giocatori magari duttili di coprire vari ruoli e quindi varie zone del campo, di interpretazioni anche diverse del ruolo, proprio per adattarsi a questa possibilità di cambiare modulo in corsa?
Ma questo già nei giocatori del Napoli già c'è,
sì.
In alcuni di molti giocatori del Napoli già c'è, quindi ora pensare che i giocatori possano interpretare bene soltanto un ruolo, soprattutto a questo livello, è limitante. Però Kvara per esempio è devastante in quel ruolo lì e io per esempio da lì non lo sposterei. Ma ci sono dei giocatori del Napoli, per esempio Osimhen può giocare bene anche con un altro attaccante vicino, si può giocare con un 4-4-2, si può giocare con 4-2-3-1, quindi con le due ali offensive con una mezza punta dietro, tra l'altro in qualche occasione Spalletti lo ha anche fatto. Vedremo se avrà intenzione anche di riproporre una difesa a 3, però io credo che Napoli abbia nelle corde già nella rosa a disposizione, che non penso sarà stravolta, anzi la possibilità di poter essere camaleontico anche da questo punto di vista. Però i cambiamenti sono sempre ben accetti, no? Ti danno una risorsa in più, come ha detto Garcia anche in conferenza stampa.
Secondo te in che modo, cioè che cosa può aggiungere Garcia al Napoli per renderlo ancora più competitivo in Champions League? Perché De Laurentiis ha parlato di ambire alla finale.
Questo è un bel sogno, e giustamente bisogna cullarlo. Le sue idee, il suo trasporto, la sua capacità di poter continuare nel lavoro che ha fatto Spalletti, che ha costruito un grande gruppo, quindi continuare a dare convinzione a questi ragazzi, a questi calciatori, a questi in alcuni casi anche campioni, che possano esprimersi ancora meglio, quindi trovare la chiave giusta per poter far esprimere nel miglior modo possibile i giocatori. Non credo che ci sia una chiave tattica, no? O che abbia la bacchetta magica per poter avere la strada spianata fino alla finale di Champions League. Io credo che ci si arrivi con il lavoro.
Luca, nodo giunto, li pare dalle ultime informazioni che De Laurentiis si sia leggermente aperto alla possibilità di lasciarlo andare? Secondo te come finirà questa soppopera, diciamo?
Bisognerebbe chiederlo a lui, cioè non a Giuntoli, a De Laurentiis. Sì. Se fosse una situazione che dovessimo gestire noi con il senso logico, diremmo che prima o poi Giuntoli sarà liberato. Poi però ci sono anche delle considerazioni che devono essere fatte da parte del presidente, che magari può essere infastidito dal fatto che può andare a lavorare per una diretta concorrente, che magari si aspettava, non so io, un atteggiamento, un comportamento diverso. La stessa cosa potremmo dire anche di Giuntoli nei confronti di De Laurentiis. Mi sembra più una questione personale che una questione professionale.
Alle 19.30 Le Parisienne ha lanciato questa informazione, questa notizia, secondo cui De Laurentiis avrebbe chiesto al Paris Saint-Germain 180 milioni per Osimhen. Secondo te è questa la cifra del suo cartellino?
Anche qui secondo me lo devi chiedere al presidente. 180 mi sembrano tanti, una cifra molto importante. Noi quando ragioniamo sul potenziale ragioniamo con delle cifre un po' più basse, no? Che sono comunque importanti. Poi se mai dovesse essere vero quello che ha scritto la Parisienne e il Paris Saint-Germain è d'accordo, va bene così.
Tra l'altro il Paris Saint-Germain...
una cifra alta, 180, ecco.
Molto molto alta. È anche vero che attaccanti così prolifici non è facilissimo trovarne, ma secondo te è più difficile da sostituire Kim o Osimhen, quindi un difensore centrale di queste qualità, di queste caratteristiche, e un attaccante così prolifico? Poi
guarda, generalmente si dice che è più difficile sostituire un attaccante perché peraltro è anche quello che poi guadagna di più, no? È anche quello che costa di più, perché è quello che ti determina il risultato, poi alla fine è quello che raccoglie il lavoro del gruppo, perché poi magari in difesa lavori anche di reparto. Però secondo me non bisogna neanche andare a vedere la sostituzione del ruolo su ruolo. Io credo che il Napoli, una volta che venderà Kim, perché questo succederà, e dovesse mai vendere Osimhen, poi avrebbe la possibilità di costruire un progetto migliore, quindi andare a poi trovare un nuovo Osimhen sarebbe impossibile. Poi il Napoli ogni volta che cambiava attaccante con un buono, no, l'ha sempre trovato.
Sì, in effetti. Guarda, un ultimo flash chiaramente sul possibile sostituto di Kim. I nomi in lista sono Danso, Shursi, Takura, Ancho e Incapié. Secondo te qual è quello più vicino al Napoli e l'ipotesi più percorribile?
Noi abbiamo detto di Danso come quello più vicino, quindi gli altri sono sicuramente nomi seguiti. Poi immagino che il Napoli non abbia soltanto un'opzione, no, a disposizione.
Certo, quindi Danso in questo momento il favorito per sostituire, insomma, un difensore centrale che davvero è arrivato in Serie A accolto da una certa perplessità e invece poi ha conquistato davvero tutti. Veni, vidi, vici, cioè un anno a Napoli e poi via verso la Premier probabilmente, o il Bayern Monaco, poi vedremo nelle prossime settimane. Ti ringraziamo Luca per essere stato con
Perfetto.
Noi.
Ciao, grazie.
Luca Marchetti di Sky Sport. Noi voliamo in pubblicità, puntualissimi questa sera, ma voi restate con noi e ditecelo, scriveteci, lo state già facendo, dopo leggeremo i vostri messaggi. Scriveteci al 339-666-9990 come secondo voi cambierà il Napoli, e soprattutto se avete un oggetto del desiderio confessabile relativamente al Napoli. Chi vorreste che arrivasse al Napoli? Ovviamente non spariamo troppo alto, atteniamoci a quelle che sono le regole imposte dal patron Aurelio De Laurentiis. A tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Così tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, dalle 20 alle 21 in vostra compagnia. Chi vi parla? Emanuela Castelli in regia, come sempre Vincenzo Russo, ma stiamo ricevendo prima di tutto un sacco di messaggi sui vostri desideri, sull'oggetto dei desideri proibiti, diciamo, per il Napoli. Dopo li andremo a leggere insieme, ma per il momento vorrei dare la parola al nostro prossimo ospite. Diamo il benvenuto a mister Rosario Rivellino, benvenuto su Marte.
Buonasera a voi.
Allora, mister Rivellino, finalmente il Napoli ha annunciato il nuovo tecnico giovedì sera, un po' diciamo a sorpresa. Lei si aspettava Rudy Garcia sulla panchina del Napoli?
Non è che mi aspettavo Rudy Garcia, mi aspettavo un allenatore bravo, che abbia esperienza internazionale, che abbia già allenato in una metropoli come Roma, in Francia, quindi diciamo che è stata un'ottima scelta per adesso sul piano teorico, poi sul piano pratico è da vedere sul campo.
Secondo lei cosa può aggiungere in termini sia di personalità e sia in termini proprio tattici al Napoli di Luciano Spalletti, che è sembrato perfetto o quasi nella scorsa stagione?
Guardi, io ho una sola perplessità, perché ricordo la Roma di Garcia che giocava con un blocco dietro in difesa, con Manolas che faceva il centrale tutto fare, e aveva Totti e Gervinho. Totti giocava nella metà campo, dava la palla a Totti, Totti di prima senza neanche guardare metteva la palla lunga per Gervinho, che se non se lo ricordasse era forse il giocatore più veloce che c'era nel campionato italiano, e quindi creava, era praticamente un gioco quasi da contropiede, quindi non si partiva da dietro con il classico possesso palla che si fa oggi, fanno tutti, sembra obbligatorio farlo. Comunque quella squadra fece anche degli ottimi risultati.
Tra l'altro una sfida diciamo avvincente ma anche complicata per il nuovo tecnico, che ovviamente trova una squadra estremamente unita al vecchio allenatore, ma anche una squadra che è stata in grado di fare gruppo grazie anche al lavoro di Luciano Spalletti. Secondo lei quali corde dovrebbe toccare Rudy Garcia per poter permettere che questo gruppo si cementi ancora di più?
Deve cambiare il meno possibile. E questo è un gruppo di grandi professionisti, di bravi ragazzi professionisti, quasi sono assuefatti a tutte le richieste tecnico-tattiche di Spalletti, e penso che faranno lo stesso con Garcia. Logicamente il calciatore, se è intelligente, sa che non tutti gli allenatori sono uguali, non possono pretendere di giocare sempre alla stessa maniera con lo stesso compagno vicino. Comunque è una squadra che sa giocare anche da sola, diciamo senza bisogno di forzarli, ecco. Sì. Quindi i rapporti saranno sicuramente ideali, e Garcia è una persona intelligente, un allenatore che ha avuto una buona carriera anche a livello internazionale, per cui penso che saprà bene, non devo dargli io il consiglio.
Certo, chiaro, no.
La prima cosa è avere la fiducia e la tranquillità dei giocatori.
Tra l'altro penso mister, lei mi può dare conforto in tal senso, che la cosa più sbagliata sarebbe iniziare a paragonare fin dalla prima partita il lavoro di Garcia con quello di Spalletti, perché vivrebbe con uno spettro ingombrante insomma alle sue spalle.
Ma io non credo. A me è capitato di avere editato una squadra che giocava a memoria, non ho cambiato niente e sono andato bene, per cui non ho cambiato niente. Sì, qualche cosa, qualche uomo purtroppo è da cambiare, perché Napoli di Spalletti poteva usufruire della forza fisica e atletica di un giocatore come Kim, il coreano, che è andato via, e non è una perdita di poco secondo me. Yes. Se non si trova uno con le stesse caratteristiche o con caratteristiche diverse però da grande rendimento, perché io dico che puoi giocare all'attacco, ti è permesso giocare sempre all'attacco se hai una grande difesa, se hai una forte difesa. Se non hai una forte difesa, se giochi all'attacco ti infilano poi in contropiede. Quindi il Napoli, per esigenze di bilancio, per contratti fatti precedentemente, ha perso questo giocatore, che secondo me è stato uno dei più importanti per la vittoria finale, perché a Napoli siamo abituati soltanto a vedere chi fa gol o chi fa fare i gol, ma chi non fa prendere i gol non lo guarda nessuno. Se si va a guardare la classifica, quella che vince il campionato ha sempre la miglior difesa del campionato.
Ah sì, storicamente sì, è così.
E quindi bisogna preoccuparsi un po' di puntellare questa difesa, che era già abbastanza, che era forte, io dico fortissima, con questo giocatore coreano, e adesso bisogna trovare il sostituto ideale.
Tra l'altro, proprio per restare sul tema di Kim, prima di tutto voglio dare il benvenuto ad un altro ospite che è da qualche istante in collegamento telefonico con noi. Benvenuto a Corrado Saccone, preparatore atletico ex Napoli, tra l'altro ha lavorato anche nel Napoli di Maurizio Sarri. Bentornato Corrado.
Buonasera a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito.
Grazie a lei. Abbiamo in collegamento anche Mister Rivellino.
Sì, lo saluto veramente.
Allora,
saluto anch'io.
Professor...
Complimenti per il suo lavoro.
Grazie mille.
Professor Saccone.
Perché purtroppo a volte l'allenatore si prende tutti i meriti, tutti i pregi, i giocatori, e chi li prepara bene a volte viene sempre dimenticato.
È sempre un lavoro sinergico da parte di tutto lo staff, quindi i meriti sono un po' di tutti. Comunque
sì, sono...
così è, poi i meriti sono un po' di tutti, grazie mille.
Io lo so che i meriti sono più di tutti, però non tutti riconoscono i meriti a tutti, a capire.
Questo è vero, grazie.
No, è infatti il punto di vista di Mister Rivellino mi sembra assolutamente condivisibile, perché se poi i giocatori non hanno una preparazione atletica adeguata possono venir meno a metà stagione o nel finale di stagione, quindi insomma è davvero un concerto di strumenti che devono suonare all'unisono, come è accaduto nel Napoli di Spalletti. Corrado, lei come ha accolto la notizia dell'arrivo di Rudy Garcia? Secondo lei, le faccio la stessa domanda che ho posto a Mister Rivellino, secondo lei in che cosa cambierà il Napoli rispetto a quello di Luciano Spalletti?
Ma dipende dal, diciamo, uso una parola che è un po' forse impropria, però dipende dall'umiltà del nuovo tecnico, nel senso che io dovessi subentrare in una squadra che ha fatto benissimo, cercherei di capire i meccanismi, cosa eventualmente non cambiare, perché se è una squadra che ha fatto benissimo, un gruppo che è straordinario, giocatori che hanno fatto una stagione veramente al di sopra delle righe, sai, ci sarebbe poco da cambiare. Ovviamente chi arriva, l'allenatore vuole portare sempre un qualcosa di suo, vuole personalizzare la squadra, vuole personalizzare il proprio lavoro. Però dipende sempre, ripeto, dal soggetto. Io come allenatore non cambierei quasi nulla, cercherei qualcosa da non cambiare. Credo che Rudy Garcia sia un ottimo allenatore, ma alla fine, se arriverà con l'umiltà giusta, potrà solo continuare il lavoro, l'ottimo lavoro che ha fatto Spalletti.
Invece per Mister Rivellino, a parte che c'è un messaggio molto bello della nostra amica Gilda che ci segue con costanza, che dice: un saluto a Mister Rivellino che è sempre saggio e misurato, un abbraccio a lui, mister, sei il migliore. Quindi le giro questo messaggio.
Grazie.
È molto sentito. Mister, secondo lei, parlavamo di Kim poco fa, sì. Kim non solo l'apporto in fase difensiva ma anche in fase di impostazione, perché in alcune partite, mi sono andata a leggere le statistiche, ha toccato più volte palla rispetto allo stesso Lobotka, è un dato impressionante.
Certo, questo
sì,
è stato
vabbè, perché...
prima Mister Rivellino e poi Corrado.
Sì, mi scusi.
No, scusi, io ho visto le partite quasi tutte, insomma. Kim era, mi piaceva qualche volta inserirsi, perché con la sua possanza fisica lui cercava di rompere gli accerchiamenti degli avversari. Però io penso che in questo Napoli, adesso con Garcia, i due giocatori cardine per il modo di pensare, di giocare, di Garcia, siano Lobotka e Osimhen. E questo perché li porto a paragone a Totti e Gervinho, che giocavano nella Roma. Quindi sono due con le quasi più o meno le stesse caratteristiche, e vedrà che Garcia, da persona intelligente, cercherà di sfruttare di più questi due e di giocare più qualche palla più in contropiede.
Prego mister.
Poi noi facciamo un sacco di ragionamenti, bisogna vedere quanti giocatori rimarranno, chi rimarrà, chi verrà, chi andrà via, e poi dopo discutere. perché l'allenatore può trovarsi anche in difficoltà.
È esattamente così, tra l'altro il tecnico l'ha ribadito in conferenza di presentazione al Museo di Capodimonte, perché ha detto appunto voglio vedere che squadra avrò a disposizione, vediamo prima che squadra avrò a disposizione, poi si potrà fare una serie di valutazioni tecnico-tattiche. La ringraziamo mister Rivelino per essere stato con noi.
Grazie a voi,
gentilissimo.
Buonanotte, buonasera a tutti.
Buonasera a lei, gentilissimo. Grazie. Come sempre. Un'ultima domanda invece per il professor Saccone. Allora, Corrado, arrivano tantissimi messaggi. Vorrei una sua battuta in merito alla possibilità di veder partire Osimhen. C'è un nostro ascoltatore, Aniello da Roma, che dice forza Napoli, però meglio che De Laurentiis venda Osimhen, perché a gennaio farà la Coppa d'Africa e mancherà per un mese. E qual è la sua opinione in tal senso?
Guarda, io ho sempre pensato una cosa, sì, la Coppa d'Africa chiaramente toglie energie ai calciatori, però un giocatore che fa la Coppa d'Africa è un giocatore importante, un giocatore di qualità, quindi nel resto del campionato può dare tanta qualità. Sai, togliere Osimhen, non lo so, ha fatto molto bene a Napoli, si è trovato molto bene a Napoli. Il Napoli l'ha aspettato anche quando lui ha avuto problemi fisici, quindi credo che un qualcosina Osimhen debba al Napoli. Dopotutto un giocatore così importante è diventato importante in una piazza come Napoli. Sai, togliere un giocatore del genere io non lo toglierei, ti dico la verità, con tutta la Coppa d'Africa me lo terrei stretto. Però c'è anche da dire che se arrivano tanti soldini, a questo punto, quando il presidente ha ceduto Cavani, ha portato Higuain, cioè un giocatore di straordinaria qualità che poi alla fine ha fatto un record di gol in campionato, insomma è stato un giocatore di pari qualità. Giocatori importanti ci sono nel mondo, bisogna saperli scegliere. Quindi io non lo cederei.
Napoli ha un'area scouting con Micheli e Mantovani piuttosto attenta in tal senso.
Loro sono bravissimi. Guarda, è forse l'arma vincente nel Napoli. Quindi l'area scouting è veramente eccezionale. Mantovani è una persona straordinaria, quindi alla fine sapranno trovare eventualmente il valido sostituto. Sono veramente molto bravi in questo.
Professor Saccone, io una battuta però su questo la vorrei fare con lei, vorrei chiederle il suo punto di vista. Si dice che è giunto, che De Laurentiis si stia aprendo la possibilità di lasciar partire Giuntoli verso Torino, verso la Juventus, ma nel caso in cui questo si concretizzasse rimarrebbero Mantovani e Micheli con poteri un po' più estesi, ma non ci sarebbe una figura sostitutiva, un altro direttore sportivo. Lei è d'accordo con questo tipo di impostazione?
Guarda, ripeto, sono persone navigate, che sicuramente hanno acquisito delle competenze negli anni importanti, quindi alla fine credo che la mancanza non sarà poi così importante. Poi io ho una mia opinione, cioè Cristiano, io ci ho lavorato con Cristiano, una persona che stimo moltissimo, è una persona che ha sicuramente dato tanto al Napoli, però se qualcuno non vuole rimanere in casa può andare via e quindi
certo.
Si troveranno sostituti validi.
No, certo, poi trattenere controvoglia qualcuno che desidera provare nuove esperienze sarebbe, penso, controproducente.
Assolutamente sì, uno rimane in toto, quindi con la voglia e col pensiero e che di far sempre bene. Se deve rimanere forzatamente, forse è meglio salutare, ringraziare e lasciarlo via, forse andare via.
È assolutamente così, credo di poter condividere perfettamente il suo parere. Tra l'altro abbiamo visto che quando
io non sono uno che la Juventus no e l'Inter sì, per me ognuno che è libero, ognuno quando va via può andare dove vuole, cioè non è problema.
Diciamo che per il pubblico, per la piazza partenopea è un po' come al solito un tradimento tra virgolette lasciare Napoli, tra l'altro con un anno d'anticipo dopo aver vinto e contribuito significativamente alla vittoria dello scudetto, lasciare il Napoli un anno
di buone ragioni e poi certo, ripeto, ripetersi dopo aver vinto un campionato non è mai molto facile,
ecco.
La cosa che magari anche Spalletti ha ritenuto opportuno di tirare un po' i remi in barca, perché sa che forse ripetersi non è una cosa semplice, Per cui ha voluto prendere un attimo una fase di riflessione. Forse Cristiano pensa la stessa cosa, oppure è attratto da rifondare una società che mi sembra un po' allo sbando.
Eh beh, in effetti è così. La ringraziamo, Corrado Saccone, per essere stato con noi. Grazie davvero, le auguriamo
grazie
buon lavoro.
Un saluto a tutti gli radioascoltatori.
Gentilissimo. Allora, noi vogliamo in pubblicità, siamo in ritardissimo, però queste domande ai nostri due ospiti le volevo proprio porre. Tra l'altro ce ne sono arrivate tantissime anche da parte vostra. Le andremo a leggere, però subito dopo la pubblicità, tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 20 alle 21 in vostra compagnia. Abbiamo ancora mezz'ora per poter parlare del nostro Napoli. Chi vi parla? Emanuela Castelli, in regia Vincenzo Russo. Diamo il bentornato a Francesco De Luca, responsabile delle pagine sportive del Mattino. Bentornato Francesco.
Buonasera, grazie.
Allora Francesco, il Napoli ha annunciato l'arrivo del nuovo allenatore, cosa ti aspetti dall'esperienza partenopea di Garcia?
Beh, mi aspetto e gli auguro di poter proseguire nel solco di quanto ha fatto ottimamente Spalletti in questa stagione, ma anche se vogliamo nella precedente. È chiaro che il massimo è stato raggiunto quest'anno con la conquista dello scudetto, però era stato fatto un ottimo lavoro anche nel primo anno con il terzo posto. Ma d'altra parte il Napoli, insomma, lo sappiamo, noi che seguiamo quotidianamente le vicende del Napoli, abbiamo visto questa squadra crescere sempre di più e soltanto per un colpo di sfortuna, per quella partita sbagliata contro il Verona all'ultima giornata nel 2021, il Napoli non è andato in Champions League. Quindi c'è stato un percorso abbastanza di crescita del Napoli, io mi auguro che questo possa proseguire con Garcia. Si dice che non è facile, però credo che questo sia un allenatore di esperienza e, come ha detto anche in sede di presentazione a Capodimonte, lui non ha paura di nulla, giustamente.
Non solo non ha paura, ma si sente stimolato, no? Dalla panchina dei campioni d'Italia. È un bel capitolo da scrivere, un capitolo impegnativo sicuramente.
Sì, è un capitolo impegnativo, anche perché la squadra, mi auguro non come lo scorso anno, perché lì c'è una rivoluzione vera e propria, furono molto bravi i dirigenti con De Laurentiis e Giuntoli in testa a ristrutturare l'organico, a migliorarlo e a fare del Napoli una squadra da scudetto. Però è chiaro, in questo contesto sarebbe meglio muovere poche pedine. Sicuramente bisognerà trovare un sostituto per Kim, bisognerà trovare delle alternative a Di Lorenzo, penso a Lobotka, perché è chiaro che non possono continuare a tirare la carretta per 50-55 partite all'anno. E poi bisognerà fare ovviamente la valutazione che riguarda Osimhen, che è uno dei calciatori sul mercato internazionale più corteggiati. Poi bisognerà vedere se al corteggiamento seguiranno delle offerte, soprattutto se queste offerte, che per De Laurentiis abbiamo sentito devono essere rinunciabili, saranno poi effettivamente prese in considerazione dal Napoli, perché mi sembra poi che l'idea di De Laurentiis sia quella di voler prolungare in prima battuta il contratto a Osimhen, migliorarlo e allungarlo fino al 2027 e poi andare a verificare se ci sono queste offerte. Altrimenti è chiaro, per raggiungere quello che De Laurentiis ha fissato come obiettivo, puntiamo ad arrivare alla finale di Champions League, ci vogliono giocatori di alto livello.
Beh, chiaro, sì, di altissimo livello, tra l'altro in ogni ruolo, comunque in ogni reparto, perché comunque puntare così in alto ovviamente richiede la costruzione di una squadra estremamente competitiva. C'è anche da dire che però l'anno scorso si era in tanti in dubbio sulla squadra molto giovane costruita da De Laurentiis, da Giuntoli, da tutto lo scouting del Napoli. Invece poi la squadra ha risposto benissimo sul campo.
No, assolutamente, ma vedi, dobbiamo anche abituare a un rinnovamento costante, cioè questa è una caratteristica del calcio di oggi. Io tanti mesi fa parlavo in uno dei suoi viaggi a Napoli con Careca proprio di questo. Careca ha giocato nel Napoli dall'87 al 93, Maradona ha giocato, a parte la sua carriera a Napoli, il suo ciclo a Napoli è finito prima per i noti motivi, ma ha giocato dall'84 al 91. Ecco, tutto questo nel calcio di oggi non può accadere. Nel calcio di oggi effettivamente un giocatore di alto livello gioca 3-4 anni massimo, poi va via. Va via perché se è un giocatore di alto livello ci sono società che hanno una disponibilità economica superiore che si fanno avanti. Ed è anche normale che queste offerte vengano prese in considerazione.
Per quanto riguarda invece quei tasselli che andranno sicuramente modificati, cambiati, sostituiti, Kim su tutti, ma poi c'è anche un dubbio su Zielinski, perché Zielinski come Lozano sono in scadenza contrattuale a giugno del 2024. Secondo te c'è possibilità che rinnovino oppure è più probabile che andranno ad accasarsi altrove?
Ma io, guarda, credo che sia stato fatto un discorso da parte di... da parte di Garcia molto corretto a proposito delle motivazioni. Bisogna vedere quanta voglia hanno questi giocatori di confrontarsi con il futuro del Napoli. Hanno vinto benissimo, adesso c'è un nuovo capitolo da aprire. Quindi se Zielinski non se la sente di rinnovare a certe condizioni che fisserà il Napoli, che immagino non saranno delle condizioni al rialzo, è meglio separarsi anziché stare qui così, insomma, aspettando un'occasione, non sentendosi fino in fondo parte del progetto. Zielinski è un giocatore che ha fatto grandi cose a Napoli, insomma, che si è dato in questi anni, si è fatto notare, ha conquistato la stima degli allenatori, oltre che quella dei tifosi, oltre che l'aspetto dei tifosi. Però quelli sono dei nodi che vanno sciolti, penso anche a quello di Politano, penso anche a Lozano, ma penso anche al discorso del prolungamento del contratto di Di Lorenzo, che è la bandiera del Napoli. E però quel contratto famoso di cui si discute già dallo scorso agosto non è stato messo nero su bianco. Quindi quello è un altro discorso che bisognerà portare avanti, insomma.
Per chiudere, ci sono diversi nostri ascoltatori che pongono l'accento sulla mancanza, sull'assenza dal Napoli di un rigorista che sia affidabile. Ti leggo il messaggio di Josué da Napoli che dice: a noi serve come il pane uno che sappia calciare sia i rigori che le punizioni da fermo, e Berardi sarebbe l'ideale. Su Berardi ci sono arrivati diversi messaggi, tutti più o meno dello stesso stampo.
Sì. Guarda, io penso che il discorso che riguarda l'attacco sia un discorso che debba essere un po' preso in considerazione nel momento in cui si chiariranno una serie di situazioni, principalmente quella di Osimhen e poi quella che riguarda i due esterni di destra, cioè Politano e Lozano. E poi si vedrà, insomma, è chiaro che Napoli è stato talmente forte da essere superiore agli errori. Sono stati tanti, ci sono stati fatti questa stagione. Auguriamoci che si possa trovare una soluzione interna, insomma, con magari allenandosi un po' di più sui rigori, ecco.
Volevo una tua battuta per chiudere su quest'idea che sta trapelando sulla stampa. Mantovani e Micheli sarebbero i sostituti interni di Giuntoli qualora De Laurentiis cedesse e lo facesse poi partire con un anno di anticipo. Secondo te è una mini rivoluzione per il calcio l'idea di privarsi di una figura come quella del direttore sportivo affidandosi a due membri interni che sono di valore estremo, no? L'hanno dimostrato in questi anni.
Sì, che sono, credo, sicuramente lo è Micheli, sicuramente credo che lo sia anche Mantovani, direttore sportivo. Quindi no, questo è tutto relativo. Nell'organico del Napoli ci sono altri due direttori sportivi, che sono Antonio Sinicropi,
sì,
che non ha ancora un incarico dirigenziale, però insomma, probabilmente o per la prima squadra o per il settore giovanile avrà questo incarico. Credo che lo sia anche Beppe Tantoro, il team manager, sicuramente lo è il segretario Alberto Vallefuoco, quindi insomma, è il Giuntoli che eventualmente mancherà a Napoli, cioè non il direttore sportivo, cioè mancherà una figura che negli ultimi 8 anni ha fatto un lavoro importantissimo sul mercato, ma ha fatto un lavoro secondo me altrettanto importante nel raccordo tra la squadra, la società, la squadra e l'allenatore, l'allenatore e la società. Perché il Napoli è una struttura, lo sappiamo bene, una struttura delocalizzata, perché il vertice della società è a Roma. E giunto lì, in assenza di un amministratore delegato, un direttore generale presente a Piazza del Volturno, è colui che ha rappresentato la società in questi 8 anni. E quindi quella è la figura che potrebbe, che rischia di mancare. Vedremo come De Laurentiis farà questo tipo di riorganizzazione.
Ti ringraziamo, Francesco, per essere stato con noi questa sera.
Ciao, arrivederci.
Grazie a Francesco De Luca, responsabile delle pagine sportive del mattino. Tantissime notizie tutte le mattine sul quotidiano partenopeo, anche riguardanti il Napoli. Noi lo continueremo a leggere nei prossimi giorni e negli anni a venire. Nel frattempo voliamo in pubblicità e poi c'è l'ultimo blocco con altri due ospiti. Restate con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Bentornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Chi vi parla? Emanuela Castelli, in regia Vincenzo Russo, ma al telefono abbiamo un re che è stato a Napoli dal 95 al 97, 28 presenze e 5 reti con la squadra partenopea. Re Artù, benvenuto ad Arturo di Napoli.
Grazie, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
Allora Arturo, il Napoli comincia una nuova era, per il Napoli comincia l'era Garcia, cosa ti aspetti?
Beh, intanto una sorpresa, perché dai tanti nomi e poi del Renzi ci abito a fare il tiro d'effetto al 90° minuto, palla al giro, no? Però credo che abbia l'esperienza e ha una squadra collaudata, quindi prenderà molto da Spalletti come mentalità, ma mettendosi di suo, un allenatore che non si può mettere in discussione, questo è chiaro.
Ci arrivano diverse domande, diversi suggerimenti in merito ai possibili acquisti del Napoli. Voglio girarti quello di Emiliano che dice: il mio desiderio per il Napoli della prossima stagione è uno, un difensore che sostituisca Kim, veloce per coprire tanto campo alle sue spalle, e poi un upgrade di Lozano che ha fatto tanto con il Napoli, però sarebbe bello avere un'alternativa di gioco un po' più pungente e forte anche sulla destra. Che ne pensi?
Ma sì, è corretto, cioè nel senso che se parte un giocatore che è stato fondamentale per questo strepitoso campionato che Napoli ha fatto, è chiaro che va dato un sostituto, ma che non per forza di cose deve essere di nome, perché Kim, prima che venisse qui, insomma, eravamo tutti curiosi, no? E invece poi non ha fatto per niente rimpiangere quelli da lì, quindi scusate, su questo insomma credo che se parte qualcuno va rimpostato. È chiaro che poi il reparto avanzato con Osimhen, la Stella, poi non ci dimentichiamo Raspadori, perché è un giocatore che secondo me che ha un margine di crescita pazzesco, quindi se parte uno deve essere rimpiazzato se si vuole tenere quel trend, quel campionato, o quantomeno lottare per il vertice.
Ci stanno arrivando diversi suggerimenti, lo dicevo poco fa. Berardi del Sassuolo, 20 milioni si potrebbero dare al Sassuolo, 3 milioni e mezzo a lui, verrebbe di corsa a Napoli. Secondo te la soluzione più giusta? Perché ci dicono in molti: non abbiamo il rigorista a Napoli, Berardi sarebbe un'ottima alternativa.
Beh, però spendere tutti questi soldi per un rigorista mi sembra un po' riduttivo, insomma. Però dico che Berardi ha delle qualità incredibili, credo che aspetta da molto uno switch, no? Cioè di alzare l'asticella, mentre Sassuolo è comunque un leader indiscusso, no? Mentre a Napoli si metterebbe in discussione, però De Laurentiis difficilmente credo che prenda giocatori di non prospettiva, perché è quello che ha insegnato in questi anni, cioè lo dice la storia, non lo dico io, ma lo dice più volte De Laurentiis, ma credo che lui possa investire sui giovani che poi dopo possa recuperare. Credo che sia anche strategicamente un discorso molto, molto giusto e lineare.
Tra le altre cose è proprio questa la risposta che potremmo fornire anche ad un altro nostro ascoltatore, che chiede: ma se Osimhen va via non potrebbe venire Maurito Icardi? Ma non penso che rientri nei parametri e nelle idee di De Laurentiis.
Sì, anche se sono due giocatori diversi, però l'età dice tutto, quindi Poi, per l'amor di Dio, se vuoi sostituire per nel futuro immediato, certo, Icardi è un giocatore che comunque può far comodo al Napoli, insomma, ha ancora un'età per potersi esprimere, però si è andato a pescare Osimhen, Kvaratskhelia e via dicendo, è chiaro, ha fatto un investimento importante sullo Spadoli, ma è un giocatore molto giovane, quindi di grandi margini di prospettiva e questo investimento si sta rilevando, insomma, corretto, giusto?
Così, assolutamente sì. Invece, Kim, la partenza del difensore sudcoreano sembra certa, come sostituirlo? Tanti nomi, però Danso sembra quello più accreditato.
Ma i nomi sono tanti, ripeto, De Laurentiis mi ha insegnato che fare nomi è pericoloso, nel senso che poi va da un'altra parte. Io credo che la politica che ha portato poi a vincere lo scudetto, tenendo i conti a posto, e questo è un fatto da sottolineare, perché se andiamo a vedere, ci girano intorno, molte società sono, insomma, a recupero, ecco, diciamolo così, mentre Napoli, insomma, ha costruito un grande tesoretto e ha consolidato quello che era il progetto di De Laurentiis, è andato avanti testa bassa e oggi sta raccogliendo frutti. Oggi è chiaro che il difficile, credo che per il Napoli, soprattutto per De Laurentiis, venga adesso, perché vincere, ok, tutti lo aspettavano, ma ripetersi, il difficile è quello.
Tra l'altro pare, una notizia dell'ultima ora, che al concerto dei Coldplay a Napoli sia presente anche Spalletti. Da Calcio Napoli 1926 c'è anche la foto, quindi Spalletti che ritorna a Napoli.
Ma Luciano non andrà mai via da Napoli, sarà un allenatore al di là della sua scelta, che non voglio entrare all'interno di questa scelta, ma sarà ricordato in eterno, sempre. Quindi non mi sorprende nulla, perché a Napoli si è giocato, non ho vissuto quello che naturalmente ha vissuto Spalletti, ma Napoli per tante cose, per la cultura, per una serie di dettagli che fanno la differenza, che proprio etichettano il napoletano. Io sono napoletano da origine napoletana, e quindi è una terra che conosco molto bene, anche se vivo al nord, quindi credo che nelle interviste Spalletti ha detto quello che davvero rappresenta Napoli: venitela a vedere, venitela a visitare, venitela a godervela, quindi Napoli è molto di più di una squadra di calcio.
È molto di più di una squadra di calcio. A tal proposito, vorrei segnalare che due deputati di Forza di Fratelli d'Italia, un attimo che lo vado a leggere per non sbagliare, ecco, gli esponenti di Fratelli d'Italia, Alfredo Catapano e Rosario Lopa, in una missiva inviata al Comune di Napoli e per conoscenza anche alla Società Sportiva Calcio Napoli, al Club Napoli Parlamento, hanno invitato il sindaco e l'amministrazione cittadina a lasciare la città in festa e a mettere in essere tutta una serie di iniziative necessarie per realizzare un museo permanente, dove, finita la stagione estiva, si potranno riporre gli addobbi e cimeli azzurri popolari messi spontaneamente dai cittadini. C'è una volontà di conservare ancora questo azzurro bellissimo che sta colorando la città di Napoli oramai da febbraio, e che davvero da qualche giorno invece si sta provvedendo a rimettere a posto, insomma, anche forse frettolosamente, non credi?
Ma guarda, io ti sintetizzo in una cosa: Napoli è grande in tutto, è in alcune situazioni negative, ma in quello che sono poi le cose belle, positive, delle molte più positive, anche se è chiaro che si fa fatica arrivare a fine mese, no, per certi punti di vista, ma questa è una gioia che va oltre, quindi io sarei pienamente d'accordo, perché è vivere lo scudetto a Napoli, viverlo in una città del nord, ma come mentalità e poi come cultura è completamente diversa viverlo.
Sì, è veramente un'emozione. Da qualche istante abbiamo in collegamento telefonico Pasquale Tina, firma della Repubblica. Pasquale, bentornato.
Ciao, buonasera.
Allora Pasquale, ma tu lo sai che Spalletti si trova in questo momento allo stadio Maradona a vedere il concerto dei Coldplay?
Grande, no, non lo sapevo.
È uscita da pochissimo la notizia su Calcio Napoli 1926, l'ho letta e quindi te la giro, insomma.
Fa fatica, diciamo, a staccarsi.
Fa molta fatica.
Sta facendo fatica a staccarsi.
Invece, secondo te, Pasquale, la domanda è questa: Il popolo partenopeo riuscirà invece a vivere l'esperienza di Garcia a Napoli senza questi continui confronti con Spalletti?
Se vince sì.
Beh, questo si potrà vedere a fine stagione, o gli basta vincere le prime due o tre partite? Che dici?
No, due o tre sono poco. Se parte bene, se parte a bomba come ha detto, allora sì.
Allora dacci, Pasquale, tutte le ultimissime notizie molto rapidamente riguardanti il Napoli, il calciomercato, quali sono le notizie in tuo possesso?
La notizia è la serata, vediamo se poi sarà confermato o meno, data dalle parisienne che De Laurentiis avrebbe chiesto 180 milioni di euro per Osimhen.
Sì.
Se questo è il prezzo vuol dire che Osimhen non se ne va. Perché mi sembra insomma difficile venderlo a 180 milioni di euro. Cioè, mi sembra quasi una dichiarazione di incedibilità, però.
In
vediamo
effetto.
Perché secondo me la questione si è appena cominciata, quindi vedremo insomma anche se nei prossimi giorni ci sarà qualcosa. È chiaro che se poi vale così tanto gli rinnovi il contratto, ci sta che l'entourage di Osimhen chieda tanti soldi.
Invece si chiuderà molto prima la vicenda legata a Kim, perché la clausola è esercitabile dal 1 al 15 luglio, ma secondo te chi lo porterà a casa, lo United, il City di Guardiola o il Bayern Monaco alla fine?
È difficile, una bella lotta, sembrava fatta con lo United, si è inserito il Bayern Monaco, però si parla anche del City, quindi secondo me c'è ancora da aspettare un pochino insomma che lui accetti un'offerta di una delle tre delle squadre e poi vedremo insomma dove andrà. Insomma, qua il Napoli tange poco.
Vabbè,
l'unica cosa che interessa al Napoli poi a quel punto è cercare di prendere il sostituto il più presto possibile.
Secondo te sarà Danzo? Sembra
potrebbe, non credo che siamo ancora a trattative in fase finale, però potrebbe essere lui un nome importante, insomma, visto che lo conosce anche lui di questi.
Pasquale, io sono al telefono con Arturo di Napoli, prima di salutarti volevo magari lasciarti a lui se vuoi fargli una domanda.
Ciao Arturo, buonasera.
Ciao a te.
Come commenti questi 180 milioni di Osimhen?
Se dovesse succedere è giusto che lo accompagna dove gli pagano, perché sono cifre, per quanto Osimhen lo reputo un giocatore straordinario e sono d'accordo con te che dice io non lo vendo, poi se viene uno che lo vuole a tutti i costi, beh, lo lasciamo andare, insomma, quindi una filosofia giusta, perché poi davanti a determinate cifre nessuno può obiettare, onestamente, insomma, questo è un parere prettamente personale, però credo che sia proprio un dire io non lo cedo.
Sì. La sensazione è questa, perché poi di squadre disposte a pagare un prezzo per il cartellino così alto sono davvero pochissime, e poi si tratta di un investimento che andrebbe a bloccare probabilmente altri movimenti in fatto di calciomercato. Ringraziamo Pasquale Tina, che sento in macchina, suppongo, come spesso
accade. Scusami per la sirena, ma
no, ci mancherebbe, anzi grazie a te, perché come
ciao,
sempre sei disponibilissimo. Grazie a Pasquale Tina, firma della Repubblica, lo sentiremo ovviamente anche nei prossimi giorni. Ringrazio anche te, Re Artù, Arturo di Napoli.
Mister,
grazie.
Buona estate, buon calciomercato.
Grazie anche a lei, anche a te. Allora, intanto è terminata, ma veramente è volata, come sta capitando spessissimo, questa ora tutta azzurra e marziana, come dice il collega amico Dario Sarnataro in vostra compagnia. L'appuntamento con lo sport qui su Radio Marte per domani è con le classiche trasmissioni di sempre, quella dalle 12 alle 13 di Gianluca Gifuni, Forza Napoli sempre, dalle 13 alle 14 ci sarò io con Marte Sport Live, che sostituirò indegnamente il collega Dario Sarnataro, ma la sera tornerà Francesco Marciano dalle 20 alle 21 con Marte Sport Live Tiro al Bersaglio della sera appunto. Nel frattempo da Emanuela Castelli è tutto, ringrazio e saluto tutti voi che ci avete accompagnato in quest'ora azzurra con tantissimi messaggi, mi scuso per quelli che non ho potuto leggere, che non ho fatto in tempo a leggere, ringrazio chiaramente Vincenzo Russo alla regia, l'appuntamento è per domani, ma voi restate su Marte, a domani.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.